Lascerei continuare, ma il radiogiornale richiede tempo. Benvenuti e benvenute al radiogiornale della Ciurma Pirata. Ciurma Pirata, questa volta trasmettiamo dalla Tana Fiorentina, giusto? Lago? Sì, dici di sì, oddio, cosa sto aprendo? Dalla Tana Fiorentina. E naturalmente siamo rimbalzati sulla stessa frequenza 13.59, ma dalle radio di Bologna, Radio Spore, Radiogramma da Genova, Radio Forte da Roma. Vi chiederete il perché di questo inizio musicato in tal modo, e ve lo diciamo subito, perché si parte con una notizia che viene dallo spazio, o meglio va nello spazio. Sì, perché il titoletto è Spazio Low Cost, perché è stata annunciata dall'azienda Virgin Galactic l'avvio della campagna di vendita dei biglietti per i viaggi suborbitali del 2022. Infatti l'azienda di Branson, attraverso una mail, ha informato, ha annunciato ai suoi clienti l'opportunità di potersi riservare un posto per il volo spaziale. Il saldo ammonterebbe a circa $10,000, cosa che segna una tappa importante nello sviluppo del turismo spaziale, permettendogli di compiere appunto un salto di classe sociale. Il disastro. Bene, caro Drago, continuo con le notizie di carattere internazionale. E ecco, con una notizia che riguarda l'Ucraina, gli Stati Uniti, la Russia, la Bielorussia, diciamo tutto il blocco degli ex CSI, che però appunto si trova in una situazione alquanto delicata. Il 19 gennaio il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha raggiunto il continente europeo per cercare di disinnescare la crisi tra Ucraina e Russia. Oggi incontrerà a Kiev il presidente ucraino Zelensky e venerdì a Ginevra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Ieri la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che Mosca potrebbe lanciare un'invasione in qualunque momento, visto il dispiegamento sul confine di circa 100.000 soldati. Intanto truppe russe sono arrivate in Bielorussia per una serie di esercitazioni militari, considerate dagli esperti militari statunitensi il numero eccessivo per una semplice esercitazione. Al contempo Mosca ha rinnovato le accuse contro Kiev, sostenendo che quest'ultima non starebbe adempiendo agli accordi di Minsk, sottoscritti per garantire misure di de-escalation nel Donbass. A seguito di tali accuse di sabotaggio, Lavrov ha esortato Washington a invitare l'Ucraina a ripristinare la suddetta intesa. Il ministro russo ha anche accusato la NATO di aumentare le forniture di armi all'Ucraina, mossa che a suo avviso potrebbe indurre Kiev ad avviare azioni militari. Nello specifico, la Gran Bretagna ha inviato il 17 gennaio sistemi militari difensivi anticarro, mentre il Canada ha inviato un piccolo contingente di forze speciali. Velocissimo, cambiamo continente e andiamo in Colombia, dove il 18 gennaio Ingrid Betancourt, leader del Partito Verde Ossigeno, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 29 maggio. Betancourt, 60 anni, era stata rapita durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2002 ed era rimasta in ostaggio dei ribelli delle forze armate rivoluzionarie della Colombia, le FARC, per più di 6 anni. Cambio di continente ancora, andiamo in Indonesia. Il 18 gennaio il Parlamento ha approvato il trasferimento della capitale da Jakarta sull'isola di Java a una nuova città che sarà costruita sull'isola del Borneo e si chiamerà Nusa Tara. L'obiettivo è alleviare la pressione su Jakarta, che è sovraffollata, inquinata e sta sprofondando a causa dell'estrazione di acqua dal sottosuolo. Yemen, almeno 14 persone sono morte nella notte tra il 17 e il 18 gennaio nei raid aerei condotti dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita nella capitale Sana'a, controllata dai ribelli Houthi fin dal 2014 come vendetta per l'attacco ad Abu Dhabi. Il 17 gennaio 3 persone erano morte nell'esplosione di alcuni camion cisterna in una zona industriale della capitale degli Emirati Arabi Uniti, causata da un attacco con droni rivendicato dagli Houthi. Andiamo nei Balcani, in Serbia, che dove, stando ai dati ancora non definitivi forniti dalla Commissione elettorale serba, sulla base del 98,79% delle schede scrutinate al referendum sulla giustizia e l'indipendenza della magistratura dalla politica. Fino ad ora i giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tenutosi appunto questo referendum domenica 16 gennaio in Serbia. Alle urne si sono recati 1.960.000 cittadini, circa il 30% degli aventi diritto, dei quali il 59,7% ha votato a favore, mentre il 39,2% ha votato contro le modifiche proposte. Oltre ai dati di cui sopra, l'unico punto riguardante il referendum appena conclusosi, su cui tutti concludono che la stragrande maggioranza dei cittadini serbi non ha compreso appieno il significato del quesito referendario. Su tutte le altre questioni relative al referendum, non solo gli esperti ma anche le forze politiche rimangono profondamente divise, divergenza che emergono soprattutto nell'interpretazione dei risultati del referendum. Alcuni vedono nella vittoria del sì una conferma dell'egemonia della coalizione di governo, altri invece interpretano l'esito del referendum come il segnale dell'inizio della fine del regime di Aleksandar Vučić. E notizia riguardante Turchia e Albania. Perché? Perché Turchia e Albania hanno firmato ben 7 accordi in diversi settori durante la visita ufficiale del presidente turco Erdogan a Tirana, iniziata il 16 gennaio su invito del premier albanese Rama. Si è trattato della prima visita ufficiale all'estero del 2022 del leader di Ankara, Erdogan, e i due hanno preso parte a una cerimonia di firma degli accordi in diversi campi, tra cui la gestione delle catastrofi e delle emergenze, i media, gli archivi di Stato, la cultura, l'arte, la sicurezza, i giovani e lo sport. Accordo di cooperazione nel settore dei media è stato firmato tra l'agenzia Adanolu e l'agenzia telegrafica albanese, che sarebbe appunto l'agenzia di stampa ufficiale, multimediale ufficiale dell'Albania, alla presenza del direttore generale delle due, e quello turco si chiama Serdar Kargoz, mentre quello dell'agenzia di stampa albanese Valbona Zupa. Ad avviso di Karagoz, l'accordo migliorerà ulteriormente la cooperazione tra le agenzie dei due paesi e contribuirà al corretto trasferimento di informazioni. Il presidente turco ha altresì inaugurato la storica moschea Etern Bey del XVIII secolo nella capitale Tirana, recentemente restaurata dall'Agenzia Turca di Cooperazione e Coordinamento, TICA. Erdogan ha anche scritto un articolo al quotidiano albanese Panorama, riferendo: la Turchia è una parte inseparabile dei Balcani. I Balcani sono anche un'area di interesse indispensabile per la Turchia. La storia e la cultura comune, insomma, modellano il punto di vista della Turchia sui Balcani. Soprattutto negli ultimi due decenni la Turchia sta facendo del suo meglio per sviluppare relazioni più strette e amichevoli con i paesi balcanici. L'Albania è al centro di queste prospettive. Infine una notizia su energia e risorse, andiamo in Sud America perché Argentina, Bolivia e Cile stanno valutando l'idea di creare un'associazione di paesi produttori di litio che funzionerà come l'organizzazione dei paesi esportatori del petrolio, come l'OPEC per intendersi, del minerale per la regione. Secondo quanto reso noto dal Mercopress, il 18 gennaio, la Bolivia è il paese con le maggiori riserve di litio al mondo, con le sue 21 milioni di tonnellate del bene, che superano i 14,8 milioni di tonnellate dell'Argentina e gli 8,3 milioni di tonnellate del Cile. Al di fuori della regione, gli altri paesi dispongono di significative quantità del minerale, sono appunto la Cina e l'Australia. Grazie al suo status di risorse non rinnovabile e alla forte crescita della domanda globale dovuta alla spinta a creare economie più verdi, il litio è riuscito a rimanere stabile di fronte alla fluttuazione dei prezzi internazionali delle materie prime. Analisi citate da Mercopress hanno previsto che, vista la rilevanza dei loro giacimenti, Bolivia, Argentina e Cile potrebbero regolamentare il mercato internazionale di questi minerali. Parallelamente, Tesla, l'azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche guidata, come sappiamo, da Elon Musk, si è rivolta al Mozambico per la fornitura, insomma, di uno dei componenti chiave delle batterie delle sue vetture, ciò che appunto molti analisti ritengono un accordo unico nel suo genere, volto a ridurre la sua dipendenza dalle compagnie dalla Cina, della sua compagnia dalla Cina per appunto la grafite. Quindi si allargano le prospettive per il mercato di tutto ciò che porta, no? che utilizza componenti del litio. Bene, do il microfono ad Lago.
Bene. Passiamo adesso alle notizie a carattere nazionale. Partiamo da carcere e Covid. Nelle carceri, secondo i dati aggiornati a ieri dal report ministeriale gestione coronavirus, siamo a circa 4.300 positivi tra personale penitenziario, 1.636, e detenuti, 2.625, rispetto ai 2.300 complessivi del 7 gennaio, quando i detenuti positivi erano 1.500. Secondo l'associazione Antigone, la variante Omicron ha portato ad un'impennata dei contagi anche in carcere, dove la popolazione detenuta non ha ancora ricevuto nella sua interezza la terza dose del vaccino. Va ricordato che i detenuti, alla partenza della campagna vaccinale, furono fortunatamente inseriti tra le categorie prioritarie e la cui situazione di salute in molti casi non è ottimale a causa di patologie pregresse. A questo quadro si aggiungono le informazioni che arrivano da alcuni istituti, dove pare sia saltata la possibilità di separare positivi e negativi per l'assenza di spazi, dove spostare proprio chi risulta contagiato. Inoltre, in altri casi, pare che le direzioni abbiano smesso di fornire mascherine nuove ai reclusi. Per Antigone aumenta la preoccupazione anche a fronte di un numero di persone ristrette che, dopo il calo registrato allo scoppio della pandemia, ha ripreso lentamente a salire fino a tornare stabilmente sopra 54.000, a fronte di una capienza ufficiale di 50.000 posti, ma quella effettiva sappiamo essere inferiore per via di reparti chiusi o in ristrutturazione. Proprio oggi la ministra Cartabia, parlando della questione, ha dichiarato: più grave tra i problemi è il sovraffollamento, ormai al 114%. È una condizione che esaspera il rapporto tra detenuti e rende gravoso il lavoro degli operatori penitenziari. Dall'inizio dell'anno vanno anche segnalati già 5 suicidi. Andiamo Andiamo a parlare dell'arrivo delle bodycam per polizie e carabinieri in Italia. Martedì, con una circolare inviata a tutte le questure, il capo della polizia Giannini ha detto che le squadre mobili di polizia e carabinieri verranno dotate delle cosiddette bodycam, le videocamere indossabili dagli agenti durante le ore di servizio, che serviranno a riprendere quello che fanno e quello che accade di fronte a loro. Le bodycam date in dotazione alle forze dell'ordine saranno circa 1.700 alla polizia e 249 ai carabinieri e saranno destinate ai rispettivi reparti mobili impegnati nelle operazioni di ordine pubblico. Verranno montate sulla divisa in corrispondenza delle spalle o del petto e saranno attivate solo in determinate situazioni. Le registrazioni verranno conservate per 6 mesi a partire da quando sono state effettuate. Aggiungerei che per fortuna non sono rosa queste bodycam, se no non le avrebbero neanche volute probabilmente. Andiamo avanti e parliamo di G8. Il governo italiano e quello francese, insieme alla procura di Angers, prestano la Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo al fine di ottenere la consegna alle autorità del nostro paese di Vincenzo Vecchi, condannato per devastazione e saccheggio in relazione ai fatti del G8 di Genova del 2001. Vanno in questa direzione le memorie depositate presso la Corte UE, che è impegnata nell'udienza di domani, giovedì 20 gennaio, al fine di rispondere alla Cassazione francese. La Cassazione d'Oltralpe si è rivolta alla UE per avere spiegazioni in relazione all'esecuzione del mandato di arresto europeo, perché il reato di devastazione e saccheggio non è riconosciuto dal codice francese. Secondo la procura, Angers e i governi dei due paesi, invece, la condizione della doppia incriminazione è ugualmente soddisfatta e il mandato di arresto va eseguito dal momento che Vincenzo Vecchi alcuni dei fatti contestati li ha commessi. L'iter giudiziario è ancora lungo. Alla prima udienza interverranno le parti in causa. Vecchi ha come difensori Paul Matonet e Amedeo Barletta. Poi i giudici rivolgeranno domande ai legali. Tra alcune settimane ci sarà l'intervento dell'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia Europea, che emetterà la sentenza non prima di 3 o 4 mesi. Poi tutto tornerà nelle mani della Cassazione francese. Per il governo italiano, il rifiuto opposto dalla Corte di Angers alla consegna di Vecchi equivale a garantire all'interessato l'impunità per la totalità dei fatti, anche se la maggior parte di essi non è contestata, che per la maggior parte di essi la consegna sarebbe stata possibile. I due governi e il PM vogliono evitare la verifica delle imputazioni, temendo che in questo modo salti il sistema della cooperazione giudiziaria. Si muovono quindi in una logica repressiva con una visione di giustizia sostanziale. Andiamo a Piacenza. Con sentenza di ieri 18 gennaio del Tribunale di Piacenza, anche l'ultimo gruppo di lavoratori iscritti a USB, 15 dei 33 che erano stati licenziati dal magazzino piacentino di GLS perché chiedevano sicurezza sul lavoro, sono stati reintegrati. Erano quelli a cui venivano applicate le norme definite a tutela crescente, cioè quel Jobs Act che ha fatto carta straccia dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella difesa dei licenziamenti pretestuosi. Il dispositivo della sentenza, nel riconoscere il principio del diritto di sciopero già sancito dai precedenti pronunciamenti dei giudici, interviene però su alcuni aspetti giuridici che assestano un colpo durissimo al sistema malato degli appalti e a quello discriminatorio e penalizzante del Jobs Act. I lavoratori in questione erano infatti dipendenti di una società, la SIM Servizi Ambientali, subappaltatrice del consorzio Natana Doc, fornitore di servizi in GLS a Piacenza. La SIM, essendo stata messa in liquidazione a seguito delle precedenti sentenze che riconoscevano il carattere antisindacale dei licenziamenti, tentò di disfarsi delle proprie responsabilità non ottemperando al reintegro. Altrettanto fece il subentrante nell'appalto il consorzio Natana, sostenendo di essere altra cosa da SIM, pur essendo a sua volta il controllore. La sentenza odierna sancisce invece che in questo cambio i due soggetti sono sostanzialmente la medesima cosa e che si tratta di un trasferimento di azienda mascherato. E concludiamo con una notizia di Rapporti Italia-Sud America. Il 16 gennaio la vice ministra degli esteri, Marina Sereni, è partita per una visita istituzionale a Cuba e in Costa Rica, che si concluderà venerdì 21 gennaio. tra le altre cose, l'agenda del rappresentante del governo italiano prevede una visita ad alcuni progetti della cooperazione italiana nel centro storico dell'Avana e la firma di un memorandum sulla cooperazione dello sviluppo per un contributo triennale da 12 milioni di euro. La visita della viceministra italiana in America centrale arriva in un momento di tensioni internazionali che dall'Europa orientale hanno raggiunto l'America latina. Da un lato la crisi russo-ucraina, poiché Cuba o il Venezuela potrebbero essere luoghi dove Mosca potrebbe valutare lo stanziamento delle proprie truppe. La posizione dell'UE rimane cauta sul tema e il 16 gennaio, a margine della visita nella capitale cubana, la viceministra Sereni ha avuto un colloquio con il vice direttore per le Americhe del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, Javier Nino Perez. Infine, in funzione anticinese, poiché a dicembre del 2021 un totale di 19 paesi su 33 dell'America Latina e dei Caraibi risultano aver preso parte alla Belt and Road Initiative cinese, la nuova via della seta sarebbe. Oltre a Cuba ci sono la Giamaica e altri 6 stati insulari dei Caraibi, ma anche El Salvador, Costa Rica e Panama in America centrale, oltre a Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Uruguay in Sud America. Tuttavia, i principali partner commerciali latinoamericani della Cina, in particolare Brasile, Argentina e Messico, non hanno formalmente aderito all'iniziativa. In ogni caso, Pechino rimane il primo partner commerciale del Brasile, dell'Argentina e della maggior parte del resto del Sud America, ad eccezione della Colombia, dell'Ecuador e delle Guyane.
Ancora un cambio di voce, torniamo sulle e torniamo sulle notizie locali, dove per locali si intende principalmente Toscana e nei dintorni di Firenze. Intanto, aborto. Regione Toscana inadempiente. Ieri si è svolto un presidio davanti alla sede della giunta regionale per chiedere conto delle inadempienze della regione per quanto riguarda il diritto all'aborto e alla legge 194 del 78. Tante le realtà aderenti alla manifestazione promossa dal coordinamento Donne CGL, coordinamento 194, Libere Tutte, Firenze, Laboratorio per la Laicità, Il Giardino dei Ciliegi e non una di meno Firenze. La regione toscana risulta inadempiente su molti punti, distanziandosi dalle linee guida dello stesso Ministero della Salute. In Toscana non è infatti prevista la pratica dell'aborto farmacologico nei consultori, non garantisce l'interruzione di gravidanza in molte strutture sanitarie a causa dell'elevata presenza di personale obiettore, non consente la somministrazione della pillola abortiva con un unico accesso come dovrebbe avvenire, costringendo le donne e le persone gestanti a presentarsi ben 4 volte nei presidi sanitari. Inoltre non ha ancora ritirato la delibera con cui assegna 195.000 euro al forum della famiglia, che raggruppa associazioni dichiaratamente antiabortista. Dobbiamo farci carico di un'inspiegabile involuzione di una regione che si era dimostrata attenta e lungimirante, tanto da immettere l'uso della RU 486 per prima in Italia e poi rovinosamente rimasta arretrata, ha detto Barbara Orlandi del coordinamento Donne CGL Toscana. Torniamo poi sulla annosa e molto frequente questione dell'aeroporto, del polo aeroportuale, mettiamola così, quindi dei rapporti tra quello che è l'aeroporto di Firenze a Peretola e quello che è l'aeroporto di Pisa, e la gestione di entrambi, visto che comunque le società che lo gestiscono sono due, le stesse, Toscana Aeroporti e Toscana Handling. Comunque sono ora in presidio, erano stamani in presidio sotto il Consiglio regionale in via Cavour a Firenze le lavoratrici e i lavoratori aeroportuali della Toscana con contratto part-time ciclico stagionale, che per il secondo anno consecutivo vengono lasciate e lasciate a casa senza ammortizzatori sociali, dopo che per anni, fra l'altro, hanno garantito flessibilità a bassi costi alle fiorenti aziende dell'aviotrasporto in Toscana, appunto, come dicevo, Società Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling, che ne gestisce invece tutta la parte logistica. In un comunicato scrivono: la regione, che ha concesso alla Società Toscana Aeroporti fondi pubblici regionali per aiutarla a sostenere le perdite di bilancio, si faccia carico anche delle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori, che stanno pagando il prezzo più alto a causa della crisi pandemica. Intanto, sul fronte comunale, per quanto riguarda Firenze, la commissione di controllo boccia, grazie all'astensione dei 5 Stelle per 5 voti a 4, l'atto che chiedeva il ritiro delle querele sporte da Roberto Naldi, amministratore unico di Toscana Aeroporti e presidente della Corporation America Italia S.p.A., che nel dicembre 2020 aveva mosso un'azione legale nei confronti di Ciccio Auletta, che è un consigliere comunale di diritto in comune a Pisa, e Massimo Torelli, invece portavoce del gruppo Firenze Città Aperta, che invece è rappresentato anch'esso in consiglio comunale a Firenze, rei di aver espresso delle critiche sulla gestione dell'handling aeroportuale e su un nuovo progetto di struttura a Peretola. Cosa che poi avrà un esito settimana prossima, perché il 26 si attende l'ultima udienza proprio di questo processo, delle querele ai due consiglieri, e ultimo atto di un percorso che fino ad ora ha semplicemente scagionato i due. Andiamo in Mugello, nell'Alto Mugello, a Marradi, per la questione dell'ortofrutticola del Mugello, perché vi è uno sciopero ad oltranza con un picchetto davanti, con un presidio davanti ai cancelli della fabbrica, nonostante il freddo e la neve che lassù picchia forte. Non hanno avuto alcun dubbio le 80 operaie dell'ortofrutticola del Mugello al termine di un'assemblea in cui si è fatto il punto sulle supposte novità emerse dal tavolo regionale con i proprietari di Italcanditi, che è la nuova proprietaria dell'ortofrutticola, che in tale sede hanno proposto solo verbalmente il mantenimento dello stabilimento a Marradi, trasferendo però i macchinari a Bergamo, dove intende accentrare la lavorazione del marron glacé. Le lavoratrici in presidio non si fidano e dichiarano: da qui non esce nemmeno un bullone se non c'è un dettagliatissimo piano industriale che tenga conto degli ingenti investimenti necessari per progettare nuove lavorazioni e anche del frattore tempo, visto che ad aprile la produzione deve essere a pieno regime. La questione è che l'ortofrutticola del Mugello deteneva una quota importante del mercato europeo, circa il 50% sulla produzione del marron glacé. Italcanditi invece è la concorrente diretta del 30%, e poi appunto si è pensata bene di comprare l'ortofrutticola del Mugello per poi cercare di spostare tutto in Nord Italia. Molta la solidarietà che sta arrivando al presidio da più fronti, sia i fronti istituzionali per quanto riguarda l'Alto Mugello, ma anche, viene da pensare, la GKN, attivisti, attiviste e solidali. Allora, un'ultima notizia su Firenze, e poi vi leggiamo il bollettino dell'aria da Chiara Tira, lascerò il compito a Dlago. E comunque l'ultima notizia di Firenze riguarda la ruota panoramica. Perché? Perché polemiche infinite. Polemiche... No,
Gea!
Ok, scusate, un gatto ha provato a sabotare il GR. Polemiche in consiglio comunale, appunto, in merito allo smontaggio della ruota panoramica, che quella famosa sbucata nei pressi della fortezza da basso a dicembre. Comunque, appunto, la concessione aveva ovviamente e fortunatamente, viene da dire a me, una durata temporanea, c'era specificato per il periodo natalizio, quindi da inizio dicembre al 15 gennaio, ma appunto la maggioranza in consiglio si è dichiarata dispiaciuta, perché si sente, detta loro, parole loro, rammaricata come il sindaco per una bella iniziativa che poteva andare avanti. Nel botta e risposta tra maggioranza e opposizione, naturalmente la decisione finale, il secco no, è arrivato dalla sovrintendenza, che dà il divieto per prorogare di 45 giorni lo stanziamento, insomma, sta cazzi in ruota. Bene. Comunque, appunto, la vera notizia appunto è che la sovrintendenza sembra essersi risvegliata dal torpore dopo un mese abbondante nel quale ha cercato di tenersi alla larga dalla fortezza da basso per non dover notare quei 25 metri di altezza in più rispetto a quanto concordato. Fatto sta, la ruota viene smontata. E verrà rimontata probabilmente a dicembre, perché comunque questa concessione era solo per il periodo natalizio, ma andava su 3 anni. Attenzione, abbiamo un'ulteriore notizia titolata Grandi elettori, perché sia la maggioranza che... Okay. Sia la maggioranza che poteva indicare 2 nomi che la minoranza a cui ne spettava uno solo hanno scelto 3 uomini. Per la sinistra saranno il presidente Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e per le opposizioni il portavoce Marco Landi, eletti nella fila della Lega. I delegati dell'assemblea di Via Cavour che prenderanno parte in veste di grandi elettori alle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica che prenderà il posto di Sergio Mattarella saranno a Roma per esprimere il loro voto lunedì 24 gennaio. Hanno partecipato al voto per la scelta dei grandi elettori tutti e 41 gli eletti del Consiglio regionale e Gianni ha ricevuto 25 preferenze, Mazzeo 27, Landi 13, la consigliera del Movimento 5 Stelle Irene Galletti 2, mentre un consigliere ha votato scheda bianca. Quindi questo per 3 grandi elettori arrivando alla Toscana e... Beh, Eugenio Giani, Antonio Mazzeo, quindi il suo vice, e poi il leghista Marco Landi. Bene. Bene, andiamo su Che aria tira. Ce l'hai aperta?
Allora, andiamo su Che aria tira. Sì, funziona tutto. Bollettino dell'inquinamento dell'aria. Una rete territoriale low cost decentraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Partiamo subito dalla zona locali, diciamo, zona Firenze, non siamo messi tanto bene. Vedo un sacco di bollini che vanno dal arancione al nero, che più nero non si può. Andiamo per esempio a zona Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze, abbiamo un PM2.5 a 27 e un PM10 a 30, quindi un'aria abbastanza pesante. Avvicinandosi al centro si va sul rosso, col 23 PM2.5 e 31 per il PM10. Resto d'Italia, allora, per quanto riguarda la Toscana, avvicinandosi al mare si va verso Livorno e Pisa, migliora la situazione con dei picchi gialli e arancioni su Pisa con PM2.5 a 16 e PM10 a 20, mentre se andiamo a vedere nel nord Italia, dove abbiamo le nostre amate centraline, nei pressi di Bologna siamo sul nero andante anche qui, con addirittura col PM2.5 che va al 39 e il PM10 a 68. Stessa cosa si può vedere per Milano, che va ben oltre, va sui PM2.5 a 128 e i PM10 a 127. Speriamo che non funzionino tanto bene le centraline, perché Cernusco sul Naviglio questo. Mentre sempre nelle zone di Mantova e poi spostandosi verso Venezia è tutta una grande mappa piena di puntini neri. Si va dal punto Mantova che è PM2.5 a 54 e PM10 a 81 fino a Venezia che passa da PM2.5 a 31 e PM10 a 30, mentre a Mestre si va sempre sul nero con PM2.5 38 e PM10 51. Insomma, l'aria che tira non è proprio delle migliori, pare. E con questo direi che possiamo concludere. Vi rimandiamo agli altri palinsesti di Radio Spore, Radiogram, Radio Forte e ovviamente Radio Wombat per tenervi compagnia durante la giornata. Potete trovarli sui rispettivi siti. E niente, chiudiamo qua il nostro radiogiornale. E viva la ciurma pirata, viva le radio libere e alla prossima. Ciurma.
Radio Giornale Ciuma Pirata. Radio Giornale Ciuma Pirata.